particolare siamo qui per presentare Tracce Indelebili, storie di 10 attivisti che hanno cambiato il mondo, che è appunto l'ultimo libro dell'Osservatorio sui diritti umani, che è un'associazione no profit che si occupa appunto della divulgazione dei temi che riguardano i diritti umani e dell'informazione. Noi già da un po' collaboriamo con loro, c'è stata appunto la presentazione di un altro libro sul tema dell'immigrazione e da qualche tempo sul nostro sito ospitiamo due podcast di cui magari poi Marco vi dirà qualcosa in più e quindi appunto è già da un po' che collaboriamo con loro e quando ci hanno proposto di voler presentare questo libro noi siamo stati subito contenti. Io magari lascerei appunto la parola a Marco Ratti, che è il direttore di Osservatorio Diritti, per presentare un po' sia l'associazione sia la testata online che lui dirige e poi con Laura Filios magari entriamo un po' più nel merito del libro. Laura appunto è una giornalista e una delle autrici di questo testo e stasera a sorpresa è arrivata anche Giulia Cerpetti, che è un'altra delle autrici, quindi magari poi se dopo vuoi dirci anche tu qualcosa siamo qui. Prego Marco.
Buonasera e innanzitutto grazie alla Casa della Carità che, come diceva prima Valentina, ci ha già ospitato nel 2019 per la presentazione di un altro libro, in quel caso si intitolava Immigrazione oltre i luoghi comuni, 20 bufale smontate un pezzo alla volta per cominciare a parlarne sul serio, un titolo bello lungo. E niente, quindi grazie per aver ospitato anche la presentazione di quest'altro libro. L'associazione Osservatorio sui diritti umani è un'associazione non profit che è nata nel 2019, la testata Osservatorio Diritti era nata 2 anni prima, nel 2017, e il filo conduttore di tutte le nostre attività sono i diritti umani. Quindi in particolare è da una parte la denuncia delle violazioni dei diritti umani e dall'altra il racconto di storie dei difensori dei diritti. Un po' lo slogan che abbiamo è quello che il nostro tentativo è cercare di avvicinare le vite delle persone vittime di violazione dei diritti alle nostre. Quindi la scommessa dal punto di vista informativo è quella di appassionare le persone a temi che i media mainstream difficilmente trattano. Noi scriviamo per esempio tantissimo su osservatoriodiritti.it, scriviamo tantissimo di Africa, di America Latina, e quindi è presto detto quanto si trova in queste aree geografiche, per esempio nei giornali più grossi, insomma. Quello che cerchiamo di fare, quindi detto in due parole, è contribuire in qualche modo alla creazione, alla dare il nostro piccolo contributo per sostenere una società che sia più voltata ad abbattere gli steccati che non a costruire dei muri. Ecco. Per quanto riguarda il libro, appunto si chiama Tracce Indelebili, storie di 10 attivisti che hanno cambiato il mondo, e sono appunto 10 storie che si inseriscono un po' nella nostra attività, fanno un po' parte del nostro DNA, quindi è anche difficile magari dire perché abbiamo scelto di occuparci proprio di questo. Comunque sono 10 persone, 5 donne e 5 uomini, tutti morti giovani e lottando per la difesa dei diritti umani, del diritto all'ambiente, del diritto di popoli indigeni, e appunto pensiamo che leggere un po', conoscere le loro storie possa aiutare a, in qualche modo abbia molto da insegnarci, possa aiutare ad avere da una parte degli esempi che ci dicano vale la pena lottare per la difesa dei diritti e dall'altra appunto ci aiutino a creare ad avere una lettura critica della realtà. Dopo Laura ci parlerà di Peppino di Peppino Impastato e di Daphne Caruana Galizia, e in entrambi i casi direi che sì, tutte queste cose calzano perfettamente, ecco. Magari vi dico in due parole che sono i protagonisti di questo libro, perché appunto noi poi ce li siamo divisi, ci sono sei autori in questo libro, e Laura vi parlerà di due di questi, dei protagonisti di questo libro, ma ce ne sono altri otto. E dunque, in questo libro parliamo di Berta Cáceres, che è hondureña e famosa per aver difeso l'ambiente, il popolo indigeno Lenca a cui lei apparteneva, è stata uccisa nel 2016, è molto conosciuta anche perché aveva vinto il Goldman Prize, che è una sorta di premio Nobel alternativo dell'ambiente. Daphne Caruana Galizia, ce ne parlerà Laura. Poi parliamo di Marielle Franco, che è una donna brasiliana che è stata uccisa a Rio de Janeiro nel 17-18, okay. Lei invece lottava, era una politica e conosciuta per aver difeso molto i diritti delle persone che vivevano nelle favelas, anche lei veniva dal favelas di Maré, e i diritti delle persone LGBT. Poi Peppino Impastato, conosciamo già un po' tutti, poi Laura ci entrerà a conoscere meglio. Poi Evrin Kalaf, che è una politica curda con cittadinanza siriana, lei ha lottato molto per la pace e per i diritti delle donne. Un'altra persona, non so se la pronuncio correttamente, è Shulaz Mannan, che è un uomo del bengalese del Bangladesh, che è morto per la sua difesa dei diritti LGBT, e che sono particolarmente perseguitati in Bangladesh. Poi le altre due figure di cui si è occupata Giulia Cercoletti sono Thomas Sankara e Kensaro Wiwa, che sono un po' dei miti per chi si occupa di Africa. Thomas Sankara è burkinabè e è un po' conosciuto, molto semplificando, come lotta contro il neocolonialismo. Poi, Giulia, se vuoi dire qualcos'altro, vediamo. E invece Kensaro Wiwa è uno scrittore nigeriano e ha difeso il popolo Ogoni, ha lottato in difesa dell'ambiente, ha lottato contro una grossa multinazionale. Gli ultimi due sono Ebru Timtik, che è un'avvocata di origine curda in Turchia. Credo che lei cronologicamente sia l'ultima delle persone di cui ci occupiamo nel libro ad essere morta. Lei è morta in un carcere in Turchia, dove era stata, dopo un lunghissimo sciopero della fame, credo 138 giorni di sciopero della fame, e però poi potete controllare qua, ed era in carcere appunto per la sua attività in difesa dei diritti umani. L'ultimo è Li Wenliang, il nome probabilmente non vi dice niente, però è il primo medico che ha detto al mondo che c'era il coronavirus, il nuovo coronavirus, il Covid-19. Ne abbiamo parlato, la sua è una storia molto semplice, molto quotidiana, non è un eroe con cui magari si parla di un film. Però è diventato in Cina un po' il simbolo di chi vuole dire anche qua ci deve essere libertà di parola, ci deve essere la possibilità di difendere i diritti umani. Lui è morto di Covid poco dopo averlo denunciato nel 2020 e quindi parliamo anche di lui. Gli autori di questo libro sono Diego, sono tutti collaboratori anche di Osservatorio dei Diritti, sono Diego Battistessa, Giulia Cerqueti, Alice Facchini, Laura Filios, che adesso si presenterà forse, e Irene Masala e Maria Tabernini. Faccio notare anche perché mi piace parecchio, il disegno è di Gianluca Costantini, è un artista attivista abbastanza famoso, conosciuto, soprattutto lui si è occupato molto di tutti i disegni che vedete in bianco e giallo su Libertà per Verità per Giulio tutte l'Aquilone di Patrick Zacchi, forse l'avete visto in giro, vabbè, è lui, oppure i vari pannelli che sono stati appesi a Bologna sempre per quando Patrick Zacchi era in prigione in Egitto. E basta, per sulle attività invece parleremo dopo.
Sì, va bene. E sì, quindi passiamo un po' a conoscere due di queste persone che sono raccontate nel libro, la cui storia appunto è stata raccontata da Laura Filius. Un nome sicuramente è noto a tutti noi, è quello di Peppino Impastato, appunto. Però leggendo il libro si scopre molto di più della sua storia e della sua attività. L'altra persona è Daphne Caruana Galizia, che pur essendo temporalmente più vicina a noi, nostra contemporanea, sicuramente è una figura che magari abbiamo sentito nominare al telegiornale, proprio perché anche l'attentato in cui è morta è successo pochi anni fa, però sicuramente non conosciamo la sua vicenda. Quindi ecco, chiederei a Laura magari di raccontarci un po' chi sono state queste due persone.
Allora, intanto grazie per aver ospitato questa presentazione di questo libro qui. Sono molto affezionata perché abbiamo pensato un po' insieme, non so se si sente, magari non ci sento più, e soprattutto perché mi ha dato la possibilità di parlare di queste due persone che senza saperlo hanno lasciato un segno importante nella mia vita. Il primo, poi è stato Marco a chiedermi di scrivere di loro e a posteriori mi sono ricordata che comunque avevano già lasciato un segno. Io ero al liceo quando è uscito il film di Marco Tullio Giordana e mi ricordo che durante un cineforum avevamo visto questo film ed eravamo rimasti tutti scioccati per essere venuti a conoscenza della storia così lontana e così vicina di un ragazzo che ha iniziato a parlare di mafia utilizzando l'arma dell'ironia. E già questo mi aveva lasciata così stupita. Non solo il suo coraggio, ma anche il mezzo che aveva deciso di utilizzare per delegittimare gli uomini di onore. Perché secondo lui delegittimarli era più grave per loro che non ammazzarli. Quando uccidi un mafioso vuol dire che è una persona importante, quando lo deridi vuol dire che tu gli stai facendo perdere il consenso sociale, e questo per un mafioso è inaccettabile. Quindi lì c'è stato il mio primo match, il mio primo contatto con Peppino Impastato. E poi, va bene, nel corso degli anni se ne è sempre sentito parlare, però poi quando Marco mi ha chiesto di scrivere di lui, era appena uscito il libro di suo fratello, che si chiama Mio fratello, tutta una vita con Peppino, che vi consiglio perché è bellissimo, e soprattutto perché racconta degli stralci di vita suoi, inediti, di come è diventato Peppino in passato. Del fatto che fosse un bambino curioso fin dall'inizio, del fatto che fosse un bambino che si domandasse fin dall'inizio in che ambiente viveva, che cosa lo circondava. Lui nasce in una famiglia mafiosa, suo zio era Cesare Manzella, che è stato il primo ad essere ucciso con un'autobomba, cioè la prima autobomba fatta scoppiare era quella che ha fatto saltare in aria Cesare Manzella, che era suo zio, e lui era presente il giorno dell'esplosione perché in quel periodo viveva a casa dello zio. Quindi lui, e in questo libro Giovanni, il fratello, racconta delle esperienze, soprattutto dell'odore che sentono, dei rumori che sentono, di che cos'è la mafia sulla loro pelle. E lì Peppino inizia a chiedersi che cosa sia la mafia, che cosa vuol dire essere uomo d'onore. Quindi lui cresce in questo ambiente e dall'altro lato sviluppa un senso critico molto forte, perché era un bambino comunque intelligente e curioso, ma soprattutto perché ha vissuto a casa anche del fratello e della madre, che invece era un intellettuale che leggeva giornali, quindi faceva leggere i giornali a lui, leggeva un sacco di libri, e quindi questo distacco che ha avuto dalla sua famiglia vivendo con questo zio intellettuale gli ha permesso ancora di sviluppare il suo senso critico. Quindi c'è tutto questo racconto della sua infanzia, e poi entra un po' più nel merito rispetto invece alla sua vita da attivista, sia come politico, cioè prima come attivista, poi come giornalista e poi come politico. Peppino viene ucciso nel momento in cui decide di candidarsi al consiglio comunale, e i mafiosi capiscono che avrebbe avuto possibilità di vincere, e quindi avercelo dentro la macchina del potere sarebbe stato molto problematico, più di quanto non fossero invece le sue denunce. Le sue denunce le hanno tollerate fino ad un certo punto, avevano chiesto al padre di farlo smettere, il padre è andato a chiedere protezione negli Stati Uniti, è tornato, più è andato avanti, hanno ucciso il padre, quindi c'è dovuto anche con padre con cui non aveva un buon rapporto perché riconosceva essere un uomo mafioso, quindi non lo stimava, però comunque era suo padre. Quindi nel momento in cui ha fatto quel salto di scala e ha deciso di entrare in politica, l'hanno fatto saltare in aria, facendolo passare per un dinamitardo, quindi raccontando che in realtà lui è un dinamitardo suicida, che lui si era messo sui binari della ferrovia Trapani-Palermo e si era legato del tritolo addosso per fare un attentato. Il giorno in cui è successa questa cosa era la notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978. 9 maggio l'Italia era attaccata ai telegiornali perché quello è stato il giorno in cui hanno ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Quindi la storia di Peppino nell'immediato è passata in secondo piano. In realtà a Cinisi si stava scrivendo un pezzo di storia d'Italia, esattamente come a Roma. E grazie soprattutto alla famiglia, a Giovanni e alla madre Felicia, che è sempre stata una grande sostenitrice del figlio, che l'ha protetto tantissimo, siamo arrivati nel 2002 ad avere la sentenza di condanna di Tano Badalamenti come mandante del suo assassino. Quindi ci sono stati dei pistaggi, nel momento in cui hanno ritrovato il corpo ci sono stati un sacco di pistaggi, non sono stati fatti approfondimenti. Nel 94 avevano chiuso il caso, nel 92 è stato riaperto, nel 94. Tutto questo perché la madre, il fratello e poi tutto il gruppo di amici attivisti che lui era riuscito a costruire negli anni attraverso la sua attività appunto politica, l'attivista, aveva aperto un giornale che era l'Idea Socialista, aveva aperto Radio Auto, che era stata la prima radio attraverso cui aveva iniziato a fare i nomi, una radio che si sentiva a Cinisi, e lui diceva il sindaco ha fatto questo, Tano Badalamenti ha fatto questo. Era una cosa impensabile per quegli anni, ma soprattutto impensabile per quel contesto. Quindi è riuscito a fare delle cose incredibili, poi si è candidato, ha rischiato di vincere e l'hanno ammazzato. Infatti suo fratello nel libro dice: quando hanno capito che li avrebbe sconfitti, allora lo hanno ucciso. E la cosa incredibile è che la storia di Daphne Caruana Galizia è molto molto simile a quella di Peppino, cioè le dinamiche, non la storia. Lo scenario è completamente diverso, appunto, come diceva Valentina, siamo negli anni 90 a Malta, tra gli anni 90 e 2000. Lei è un'archeologa che fa la segretaria, ha tre figli. Malta è stata colonia britannica fino al 1964. Quando ha ottenuto l'indipendenza della Gran Bretagna, in pratica è diventata un'isola su cui la libertà di pensiero e la libertà di parola era completamente negata. Questa era una storia che mi era completamente ignota, che grazie appunto alla storia di Daphne sono venuta a conoscenza. Quindi lei inizia a scrivere nel momento in cui un giorno legge il giornale, questo lo raccontano i figli in un altro libro. Questi sono stati, diciamo, i due libri che poi mi hanno aiutata a raccogliere e a orientarmi tra le fonti. Si chiama Di la verità anche se la voce trema ed è pubblicato da Bompiani, la collana curata da Roberto Saviano. In questo libro vengono raccolti tutti i suoi articoli più importanti. È un libro molto, molto bello, molto faticoso anche da seguire, perché sono tutte le trame che lei ha disvelato con le sue inchieste. Comunque, tornando al contesto, quindi siamo in una Malta dove fino a quando lei non ha messo la firma sotto a un articolo, nessuno dei giornalisti si firmava. Cioè, tutti si firmavano con un giornalista della redazione, perché nessuno aveva il coraggio di dire, cioè di esporsi. Talmente era pesante, diciamo, il grande fratello che governava l'isola. Lei ha iniziato a scrivere negli anni 90, nel 90, diciamo, ha iniziato a scrivere, lei faceva la segretaria, poi ad un certo punto ha deciso di cambiare lavoro e ha iniziato questo lavoro di giornalismo. Ed è poi man mano diventata sempre più attenta alle dinamiche legate al potere. Quindi ha iniziato prima aprendo una sua rubrica che affirmava Il buono, il brutto e il cattivo, si chiamava. Poi il salto di qualità c'è stato nel 2008 quando ha aperto il suo blog che si chiama Running Commentary. Molti degli articoli che sono raccolti in questo libro vengono da quel blog, e lì sono iniziate le come dire, accuse dirette ai politici e alle persone che erano al potere all'epoca, in particolare il partito laburista, che è stato al potere per circa 20 anni. Diciamo, l'entourage del primo ministro, composto appunto da figure ambigue, una delle prime inchieste riguardava la vendita dei passaporti europei. Quando Malta è entrata nell'Unione Europea, hanno iniziato a vendere la cittadinanza maltese ai russi, agli arabi, a chi aveva bisogno in qualche modo di proteggersi, di diventare cittadino europeo per poter viaggiare liberamente all'interno di Schengen. Quindi da un lato Malta respingeva i migranti, e ancora oggi lo sentiamo al telegiornale, che Malta, piuttosto di far attraccare un barcone, lo fa affondare davanti alla sua costa. Dall'altro lato faceva pagare milioni di euro un passaporto a queste persone che avevano bisogno di riciclare il denaro, sostanzialmente. Quando lei si è accorta di questa cosa, lì è partita proprio la rabbia totale, e quindi ha iniziato a martellare. Quindi c'è stato quello, e poi con l'altro grande diciamo salto di qualità, non so, non è un salto di qualità, momento cruciale è quando è scoppiato il caso di Panama Papers nel 2016, e lei naturalmente stava indagando su una questione che poi è uscita attraverso documenti. Di Mossack Fonseca, che era questa società che creava conti nei paradisi fiscali, e lei attraverso le sue inchieste ha ricondotto questi alcuni conti a un ministro dell'energia e al braccio destro del primo ministro, e anche al primo ministro, ma poi questa cosa non è mai stata dimostrata. In tutti questi anni lei è stata minacciata di morte più volte, è stata delegittimata esattamente come Peppino in passato. Nel momento in cui emergevano dei fatti reali, delle accuse che potevano decostruire e delegittimare le persone di potere, in quel momento partiva la denuncia, l'intimidazione. Questo è un po' uno schema che vale per tutti i difensori dei diritti umani. La delegittimazione, la macchina del fango. In generale tutti vengono in qualche modo delegittimati per far passare le parole, le accuse, per sminuirle, quindi ridimensionarle, farle passare come dei pazzi, e di solito a Malta ha funzionato, cioè quando la vedevano in un bar la chiamavano strega, la fotografavano e dicevano: ah, qui c'è Daphne Caruana D'Alicia, e allora si andavano nei bar e la importunavano, cioè una cosa pesante, con tre figli. I figli che hanno sempre avuto molta paura di perdere la madre, fino a che appunto il 16 ottobre, in un giorno qualunque, un lunedì pomeriggio alle 3:30, lei sta uscendo per andare a chiedere di sbloccare un conto che gli era stato bloccato per un'accusa che lei aveva fatto al ministro dell'economia. Si rivolge a me, più esce di casa, dice: guarda, tra 2 ore sono a casa. Esce e dopo pochi secondi il figlio sente un'esplosione e l'hanno fatta saltare in aria, esattamente con il tritolo, lo stesso materiale usato dai mafiosi in Sicilia 30 anni prima, 40 anni prima, per far saltare in aria più in passato. Perché erano persone che non si fermavano davanti a niente, dovevano dire la verità a tutti i costi. Quindi, scrivendo queste storie, mi sono accorta di questo ponte che c'è tra loro due, e di quanto in realtà mi siano rimasti dentro, ecco, sia l'uno che l'altro.
Tu in passato ci hai detto che appunto la tua storia l'avevi un po' conosciuta vedendo il film al liceo, invece Daphne Caruana D'Alicia la conoscevi già, oppure diciamo grazie alla scrittura di questo libro hai approfondito un po'?
Allora, io grazie per questa domanda, perché ci volevo arrivare. Daphne l'ho conosciuta nel momento in cui è morta, come succede alla maggior parte dei difensori dei diritti umani, cioè veniamo a conoscerli quando vengono a mancare, perché di solito sono morti tragiche, morti violente, e anzi quando si arriva a parlare della loro morte è già tanto, perché di solito ne parliamo noi e pochi altri, a meno che appunto non sia un caso così eclatante come un'autobomba nel bel mezzo di un pomeriggio su un'isola turistica, ecco. Quindi mi ricordo perfettamente, esattamente come per Giovanni Falcone. Quando è morto Giovanni Falcone io avrò avuto 9 anni, ero davanti alla televisione, mi ricordo perfettamente, mio padre stava cucinando, erano più o meno le 3 del pomeriggio, sono più un pomeriggio, e non so perché hanno acceso la televisione e questa cosa qua, questa immagine, questa voragine. La stessa cosa mi ricordo perfettamente quando ho acceso la televisione e ho visto la scena, la notizia del telegiornale di questa giornalista a saltare in aria con l'immagine della macchina fusa dal calore. E quindi io ho iniziato a chiedermi chi fosse, poi sono giornalista, perché inizia a scattare l'empatia. E poi ho avuto la fortuna di conoscere Matthew, uno dei figli primogenito. Perché sempre grazie all'Osservatorio dei diritti ero stata a Parigi al summit dei difensori dei diritti umani, e lui lì era venuto, e lì avevo conosciuto sia lui che tra l'altro la sorella di Maria Lucana, mi ha fatto veramente impressione intervistarlo, perché mi dice: io sono qua oggi come difensore dei diritti umani, ma io sinceramente non volevo fare questo nella vita, mi sono ritrovata a farlo perché mi hanno ucciso la madre, e quindi oggi mi ritrovo qui a rivendicare giustizia per lei. Tra l'altro, notizia di 24 ore fa, una delle persone che è stato accusato dell'esecuzione materiale, quindi l'omicidio, non il mandante, è stato intervistato dalla Reuters proprio proprio 24 ore fa è uscita questa notizia, e diceva: se avessi saputo chi era, avrei chiesto non 150.000 euro ma 10 milioni. Cioè, questo pazzo è riuscito a, per avere una riduzione di pena, a dire: ah cavolo, se lo sapevo avrei chiesto di più. Questo è la notizia di ieri. I mandanti non sono ancora, no, in realtà un mandante è stato arrestato, però dietro si teme ci sia la mano appunto del primo ministro. Questo lo dico perché appunto Matthew e gli altri due fratelli e il padre di Daphne, così come la madre Felicia e il fratello Giovanni, da quando la madre è morta stanno portando avanti una lotta giorno per giorno per far sì che i colpevoli di questo omicidio efferato vengano messi dietro le sbarre. Si sta parlando di riduzione di pena, per loro è inaccettabile una cosa del genere, perché comunque c'è talmente tanta, come dire, arroganza in quello che hanno fatto che non, per loro non sarebbe giustizia una riduzione di pena. Questo per gli esecutori materiali. Poi bisogna vedere anche